Allora, ci siamo. Noi abbiamo passato in rassegna in modo un po' panoramico il racconto della passione secondo Marco, procedendo in quella maniera un po' forse insolita e forse anche un po' faticosa, ma forse adesso ci rendiamo conto meglio di come quel modo di procedere fosse e sia finalizzato a cogliere la potenza teologica che è evidentemente costruito da un catechista che noi chiamiamo Marco e che naturalmente ha a che fare già con dei dati acquisiti nel contesto di una primigenia riflessione teologica delle prime comunità dei discepoli del Signore e ha elaborato una narrazione che è destinata a dare un linguaggio a quella novità che ha trasformato la vita dei primi discepoli e che man mano coinvolge la vita di altri che vengono interpellati, interessati, man mano anche messi alla prova con la potenza di una provocazione molto energica per come l'Evangelo urta, penetra, trascina, converte. E allora a questo punto voi avete qualcosa da dire? Perché comunque abbiamo sotto gli occhi ormai la ricostruzione completa del percorso. Naturalmente resta sempre valido quello che avviene comunemente nelle nostre chiese, per cui passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Marco e si va dall'inizio alla fine, non c'è dubbio, e questo ancora è un esercizio di lettura che diventa esercizio di contemplazione. Il racconto della passione poi ha una capacità urgente e inconfondibile di suscitare commozione, di muovere nell'animo le forze più nascoste ma più vere della nostra sensibilità che man mano si illumina, man mano si accende, man mano si immerge nella relazione con un racconto che adesso possiamo dirlo in maniera più precisa, ha la potenza di una fiamma incandescente che riscalda e che illumina. È il mistero del Dio vivente e santo che si è presentato a noi ormai in maniera inconfondibile in quel passaggio di cui abbiamo notizia per come si è svolta la vicenda di Gesù. E allora abbiamo questo sguardo. Io li ho costretti a seguire un itinerario insolito, vi dicevo, ma in realtà più rifletto su queste pagine, più le leggo, le rileggo, tento di studiare e mi rendo conto e me ne convinco in maniera sempre più persuasiva, ma voi direte è facile per uno che vuole convincersi di quello di cui già in qualche modo il custode, allora c'ho delle considerazioni mie che io custodisco con tanto affetto, per cui tento di convincermi che sono inoppugnabili, ma ripeto, le conferme dal mio punto di vista non mancano. Ecco, io vi ho costretti per 3 giorni, questo è il 3° giorno, siamo ancora davanti a noi la mattinata di domani, a seguirmi in questa ricerca, in questa rilettura del testo, in questo andirivieni, in questi salti, in questo movimento a spirale che ci ha condotti ultimamente a quell'io sono che è il nome del Dio vivente, così come si è rivelato, cioè un nome che non è un nome, è un nome che è una presenza, un nome che è la novità di cui il Dio vivente si è reso protagonista, per come ha fatto della nostra storia umana, derelitta, le storie di condannati a morte, una storia di salvezza e di creature ricomposte in obbedienza a una volontà d'amore che ci ha generati per la vita. E io sono, ecco, il volto piegato e maestoso, regale di Gesù, l'agnello immolato, pastore attorno a cui le pecore si raccolgono, il figlio che ha il coraggio di presentarsi al padre portando con sé il carico inquinatissimo della nostra vicenda umana, con tutte le conseguenze di un fallimento antico. Ed ecco, in questo manifestarsi della sua figliolanza, in questa sua coraggiosa offerta del fallimento umano, risponde al compiacimento del Padre. Ecco il nome che lascia in eredità a tutti gli esseri umani che sono ormai inconfondibilmente segnati dal titolo di fratelli per lui. Vuoi dire qualche cosa?
Io volevo dire una cosa. Sì. Oltre a questa simmetria perfetta, diciamo, che si rivela al nostro tema, c'è anche questi diversi altri sanitari che sono stati per me interessanti, nel senso che dallo, è come se sfondasse la scena, insomma. E quindi questa c'è una specie di vertigine, perché c'è una interpretazione, ecco, questo, un'altra cosa che vengono a dire. A proposito della passione di Pasqua, nucleo del Vangelo, che non è una lettura interpretativa di cosa è accaduto, no? Si diceva ieri,
una lettura interpretativa
di ciò che è accaduto, del fatto, della passione.
tutta la profezia.
Esperienze umane da scrittere, diciamo. Quindi c'è una sorta di, come dire, è come se nella religione della passione che si vengono in 10 minuti, no? E ci sia in realtà una ricchezza che riesce ad assorbire tutto ciò che viene prima, probabilmente anche quello che viene dopo, se capisco. Questa è la mia sensazione di questi spiazzamenti.
Sì, capisco. Sì. Provate a dare un titolo, no, a questa o dei titoli a questa ripartizione del testo nelle diverse sezioni, così come qualche sobbalzo, con qualche inciampo qua e là, comunque ve la suggerivo in questi giorni. La sezione più ampia, beh, la nuvola di profumo, ma è una esalazione di dolcezza, di bontà, di bellezza, imparabile, naturale, è un'esplosione di Spirito Santo, è in questa ormai inesauribile. Penetrazione del soffio che è il segreto della vita nel santo, nell'intimo di Dio, e quell'inseguimento di cui sono interpreti le donne che non trovano il cadavere e sono impegnate nella corsa, cosa che nello stesso tempo è anche l'inchiodatura di chi è in grado di scoprire al massimo della potenza cosa significa adorare il mistero, ed ecco la missione della Chiesa in questa corrente pneumatica, in questa corrente che supera tutte le distanze, colma gli abissi, rende domestiche tutte le componenti del quadro cosmico, gli eventi della storia, è la missione della Chiesa. Ma in questa economia pneumatica, nella esalazione incessante di quel profumo che rimane come garanzia inesauribile della comunione con colui che ha vinto la morte, con colui che ha compiuto un atto d'amore che è vittorioso sulla morte, con colui che ha amato in maniera tale da rendere anche la morte nostra strumento docile al servizio di quella vittoria di cui lui è il protagonista, in sé e per noi. Ma c'è una cornice più interna che va dal Cenacolo al Golgota, e naturalmente se io vi chiedo, provate a dare un titolo, proviamo a dare un titolo. La mia può essere anche una richiesta un po' abusiva e pretenziosa per certi versi e anche limitativa per altri versi, perché in realtà un titolo costringe, un titolo provoca delle esclusioni e riduce una maniera di raccontare che in realtà ci invita a contemplare in modo che ci affacciamo sempre su orizzonti che sono al di là del limite immediatamente raggiungibile, dunque il titolo può diventare molto rischioso. Però proviamo, malgrado questo, proviamo. Dal cenacolo, da quel... chi sono io? Ecco, al Golgota, a quel... a quella nudità di Gesù crocifisso, che nella sua nudità ci svela qual è il grembo nudo di Dio. Ecco il grembo di Dio, ecco il segreto di Dio. Si squarcia il velo. E il Salmo 22 su cui io insistevo l'altro giorno, ricordate che qui c'è di mezzo l'agnello con il sangue del quale furono segnate le case degli egiziani in Egitto, ed ecco l'agnello è lui stesso Gesù che consegna il suo corpo e versa il suo sangue. L'agnello è lui che nella sua debolezza dichiarata è l'agnello, ha a che fare con quel modo di affermare la soggettività umana, sono io, come abbiamo constatato, quel modo di affermare la soggettività umana che rifiuta di essere debole.
Rifiuta di essere debole.
In quel, sono io il rifiuto di essere identificati come il traditore, di essere identificati come colui che è in ritardo, colui che è fuori misura, colui che è alle prese con una vicenda che lo coglie nella sua insufficienza, nella sua inadeguatezza. Rifiuto. Tant'è vero che immediatamente dopo, all'inizio della sessione seguente, io non sono, dice Pietro, di con tutti quanti gli altri. E qui è messa proprio radicalmente in questione la struttura antropologica della nostra condizione umana, laddove in maniera che non ricorre a delle argomentazioni di ordine teoretico, non c'è sviluppo di natura filosofica, semmai discorsi del genere li aggiungiamo noi o nel nostro piccolo possiamo attribuirli a qualche esperto di queste cose, ma è in questione quella struttura antropologica della nostra condizione umana che è segnata dalle conseguenze di quel fallimento, per cui nel affermare la nostra soggettività ci imprigioniamo dentro a un orizzonte di morte. Meglio non essere nato, ha detto. Ci imprigioniamo dentro un orizzonte di morte. E questa prospettiva tragica in realtà è una prospettiva realistica. Cioè esattamente questa è la nostra condizione umana. Se non fosse vero che c'è il debole, che si prende cura del debole. E vedete, il racconto della passione ci conduce a ritrovare nel nostro vissuto questo pesante fardello di un groviglio, inquinato e indomabile e inguaribile, che ci chiude dentro all'orizzonte di una soggettività malata. Per questo noi siamo salvati, perché siamo malati. Noi siamo salvati perché, beh, insomma, ci capita un regalo dall'alto, come mandiamo un pacco dono agli abitanti di Gaza. Siamo malati, siamo inetti alla vita, siamo inabili, disabilitati per motivi tali per cui, ecco, non c'è la luce, non c'è la luce. Non c'è, ma non c'è neanche il contatore, non c'è neanche il contatore. Allora, questo discorso, ma questo è un discorso negativo, un discorso brutale, un discorso pessimistico. No, è la nostra realtà. La novità che si chiama salvezza per noi riguarda coloro che di per sé, e siamo noi questi coloro, siamo noi che di per sé sono perduti, cioè siamo perduti, di per noi siamo perduti, salvati. La salvezza ci tira fuori da quella situazione di prigionia nella quale noi siamo schiavi. È vero, noi siamo come quelli in Egitto, soltanto quello era un paradigma programmatico, la nostra è la realtà vissuta. Ed ecco, c'è quel figlio che ha il coraggio di presentarsi al tu in modo tale da portare con sé la moltitudine dei fratelli, ed è in questo modo che ci rivela il suo nome. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Non mi stanco di ripetere quel versetto 23 del Salmo 22, che poi tra l'altro è citato altre volte nel Nuovo Testamento. Tutto quello che noi leggiamo nel racconto della Passione è il frutto di quella intensa riflessione che accompagna il vissuto nuovo dei discepoli del Signore, che sono esterrefatti e travolti dalla relazione con il Maestro, come l'hanno conosciuto loro, quel maledetto crocifisso che è stato condannato a morte ed ecco, vivente, glorioso, vittorioso, e ritrovano in questa travolgente relazione con l'invisibile, ritrovano tutto il percorso della storia della salvezza, ritrovano tutto quello che sta scritto. Lo dice Gesù proprio nella terza sezione, quando viene arrestato: così sta scritto. E noi abbiamo dato un poco di attenzione al quarto canto del Servo, vorrebbe la pena di rileggerlo ancora e con maggiore attenzione. Quel volto orribile, volto maestoso, il Servo, davanti al suo volto ci si nasconde come nell'esperienza del lutto. E quello che è il gesto di Pietro. Davanti a lui ci si copre la faccia. Ed ecco, tutto nella creazione, tutto nella storia umana scopre in lui il protagonista glorioso, luminoso, splendente, maestoso, il re. Vedete, noi siamo abituati comunque a parlare di queste cose, noi parliamo comunemente di salvezza, Gesù morto e risorto, Gesù vittorioso, volto del Signore, allora la sindone, vedi, ecco, straziato quel volto, e eppure solenne, ieratico, commovente, affascinante. Sì, ma noi spesso, senza offesa per nessuno, parliamo di queste cose come se non ci riguardassero, come se noi fossimo, come dire, degli spettatori dall'esterno. In realtà, vedete, il racconto, come stiamo leggendo, smontando e ricostruendo, è composto in maniera tale che ci tira dentro a quella spirale.
Eh sì, al centro di tutto c'è il silenzio.
C'è il silenzio. Sì, per come vi suggerivo, io metto al centro di tutto in questa rilettura del testo quel io sono. Io sono. Che Gesù dice, e dice così, e ci rendiamo conto del fatto che non è semplicemente una auto-identificazione anagrafica, ma ci rendiamo conto del fatto che quell'espressione, con un retroterra che passa attraverso tutta la rivelazione biblica e tutti i nostri, io sono, è il nome del Dio vivente. È il nome con cui si presenta la voce che parla dal roveto che arde e non si consuma. Scusa, ti ho interrotto.
Però se dovessi dare dei titoli alla seconda ce nascono, mi viene a dire incontro, vicinanza, di estraneità, lontananza.
Estraneità,
lontananza. Cioè nel senso che appunto il Signore guarderà la profezia dall'Antico Testamento alla novità del nuovo essendo di cui lui ha un desiderio d'amore che vuole rivelare e fa i conti con la novità
del suo vita.
E lei dice appunto non mi riguardi, appunto io non sono, non è per me.
Non è per me, sì. Quel modo di scagionarsi, di intendersi, di autodiventarsi, lì nel cenacolo è proprio l'espressione suprema della lontananza, dell'estraneità, cioè non ci ho capito niente. Non hanno bisogno di un altro pastore. Questo è il pastore per me.
Ma da come lo dice, no? Non sembra ci sia un percorso lineare, sembra che ci sia un percorso concentrico. Io non so, questa immagine, no? Del sasso tirato nello stanco che fa piano piano, no? Sì, perché come se fosse partito dicendo, no, un po' sempre la stessa cosa, da molto lontano, insomma, no? Salmo 22, canto del servo, eccetera.
Dicevo che sono partiti dalle scritture. Cioè, l'evento che gli altri gli sono cercati, ma e poi dalle scritture.
Sempre le stesse cose dette, no? Ma noi rimaniamo sempre sordi comunque. Mi colpisce che al centro di tutto quello è come io sono rimasta stupita, no? perché ci hanno visto Gesù, la morte di Gesù. No, invece c'è il fermento, c'è la relazione malata e nostra.
Cioè, non è proprio il centro lì, è il nostro tradimento, ma risucchiato dentro a quel vortice determinato dal suo passaggio. Quando sarò innalzata attirrò tutto a me. Leggevamo i versetti del prologo del Cantico dei Cantici, a proposito sempre della nuvola del profumo, questa potenza attrattiva travolge tutte le nostre resistenze, perché altrimenti noi saremmo e resteremo prigionieri. E d'altra parte è vero che il racconto ci chiama a prendere coscienza della nostra condizione di estraneità, di fallimento, presa di coscienza che dal quale siamo sempre molto restii. Tant'è vero che invece preferiamo guardare le cose dall'esterno. E poi io credo che tante cose le capiremo quando saremo arrivati alla fine, ci renderemo conto di come siamo stati veramente tirati fuori e veramente assorbiti in questa prospettiva di una potenza attrattiva che poi ci immerge in una corrente di dolcezza, bellezza, di vita vera. Ma in ogni caso, ecco, la morte di Gesù arriva qui, sì, ma la morte di Gesù è già qui, insomma, la morte di Gesù è già nel suo modo di porgersi ai discepoli, nel suo modo di urtare contro la durezza del cuore umano, nel suo modo di rivendicare la vocazione alla vita di coloro che invece continuano a operare scelte di morte. E di fatto, appunto, passa a lui. E passa a lui. Vedete, non esattamente o semplicemente nei termini che qualche volta con molta devozione, no? Conducono a contemplare il Signore crocifisso. Il Signore crocifisso, poveretto, ecco, guarda come sono stati gli uomini, guarda come siamo noi, ma poveretto, gli è capitato questo guaio, giusto, un innocente, trattato in questa maniera, ma mi dispiace, ma quel suo modo di morire è il suo modo il Salmo 22 lo dice in maniera limpida e poderosa, trasparente, immediata, fulminante. È la rivelazione del nome, è la rivelazione del mistero. Ci riconosce come fratelli, ci presenta come fratelli. La nostra devozione, qualche volta rispettabilissima, d'altronde no. Non c'è nessuna polemica da parte mia, ma è infantile, è inadeguata, non evangelizza, non evangelizza. Sì.
Allora, io innanzitutto non volevo monitorizzare il dibattito, per cui intervengo poco. No, non voglio intervenire né influenzare. Quindi a me io mi do queste cose, 10 punti su cui possono, diciamo, in qualche modo completare, interpretare, sempre a livello soggettivo. Cioè, la notte non dormendo pensavo a questo profumo di poi lo sono uno, che cos'è, che cos'è? Io darei l'interpretazione di vicinanza allo Spirito Santo. Cioè, è quello che Gesù ha dato a noi, ma non vi lascerò orfani. Questo profumo non è nel senso etimologico, ma è il suo amore che rimane nelle mani delle donne, dalle donne alla Chiesa, dalla Chiesa a noi. Questo è il primo punto. Una sintesi più generale, però qui lei ha toccato tutta la Bibbia, quindi va, perché con questa gran parte di Chiesa, antico e nuovo testamento, legittimo perché è già nel testo. Quindi lei dice, se noi non capiamo bene che cos'è stato quella frase di Abramo, non possiamo capire Gesù. Quindi è stato molto intelligente, molto calibrato e molto necessario, anche perché avendo 4 giorni, giustamente dice, in una mezz'ora si dice, questo Antico Testamento, o come anche chiamano più adeguatamente adesso, lei lo sa meglio di me, Primo Testamento, è la base della vita di Gesù, e quindi in questi giorni abbiamo in qualche modo riepilogato tutta la storia della salvezza. E infatti è andata la Genesi, quindi l'uomo che nasce, io ho già detto l'altra volta che c'è tutto quello che lei chiama fallimento, quello che si può chiamare il peccato originale, dopodiché vengono i patriarchi, vengono Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, poi viene Mosè, quindi ha toccato un po' tutto quello che è la storia cristiana e prima di cristiana, del popolo ebraico, perché Dio all'inizio sceglie un popolo, poi questo popolo sarà traviato, cioè, e alla base anche della Genesi c'è anche la presenza del male, cioè del diavolo, che torna sempre questo tema, tutt'oggi c'è. Certo. Però Gesù vince la morte, cioè vince il padre. Il primo, quindi la prima, io le farei la lavagna e direi, noi abbiamo, c'è una frase che ti ritorna nei testi anche in Colossesi, tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Questo è Gesù. Tutto nel senso, tutta i racconti, la storia, no? E quindi Gesù ha ricapitolato tutta una storia che già c'era. Quindi il primo problema, lo Spirito Santo come profumo, per mezzo di lui e in vista di lui. Poi c'è un discorso pastorale. Come noi possiamo proseguire a fare catechesi nelle parrocchie se non facciamo adeguatamente l'Antico Testamento? Anche questo è un problema pastorale. Le catechesi sono insignificanti, perché innanzitutto l'Antico Testamento non è una cosa semplice. Io ho presente il suo testo sui patriarchi, che è ben molto bello. Per esempio, come viene descritto Isacco? Isacco è il sacrificio? No, giustamente lui ha rilevato. No, guardate, dobbiamo intendere la legatura, che è molto diverso. Dire che Isacco è stato legato e dire che Isacco doveva essere sacrificato, tanto per cominciare. Quindi scatta un problema di informazione. No, è questo, è un problema di altro, che purtroppo nella Chiesa è diventato. E quindi abbiamo infantilismo.
Siamo in ritardo.
Siamo in ritardo. Nonostante un concilio, anche per i laici, perché? Anche il laico, per deve fare una formazione, si parla sempre di 2 anni, perché altrimenti si rimane un discorso, quello che lancia il grande vescovo di Reggio Cosentino, che io ho letto e riletto, l'ho presentato e abbiamo fatto il convegno a Reggio, la fede non si può basare sul sentimento o sulla tradizione, perché tutte e due sono insieme. Diciamo, io sintetizzo tutti gli studi che ha fatto lui. Quando lui scrive la lettera del 48 sui problemi del mezzogiorno, che a tutt'oggi si manda da tutti i vescovi regionali che 48 a tutt'oggi non ho avuto una lettera adeguata di continuità, perché lui è morto poi a 45 anni, morto lui, tutti i suoi problemi si sono chiusi, cioè insanitari. Quindi la Chiesa ha sempre paura di affrontare i problemi, di dire le cose pure riducendosi di numero, perché poi facciamo queste feste, dopo queste feste che si fa? Niente. Quindi la fede non può essere basata sul sentimento e tantomeno sulla tradizione, anche perché oggi gran parte dei giovani non è manco più vicino tanto alla Chiesa. Quindi la tradizione, forse per la nostra generazione, il padre ci papà, andiamo a messa, andiamo oggi, ma dicevo figlio, ma il figlio no. Quindi, l'altro problema, quindi, lo studio dell'Antico Testamento e il ruolo dell'Antico Testamento nella formazione soprattutto dei laici. Poi, toccato l'origine della vita umana. La vita umana è quindi Dio creatore. Siamo convinti che la vita è nata con Dio? Ecco, ci sarebbero tutta una serie di studi. Poi il problema tocca molto delicatamente, io gli ho accennato e ritorno, il rapporto tra gli apostoli e noi. L'immagine che vediamo di questo apostolo, che ci scandalizza da un lato, come alcune persone in presenza di Dio lo abbandonano. Lo tradiscono. Non è una cosa simpatica, cioè, però noi siamo questi apostoli, e quindi voi, giustamente, sia all'esistenza di ogni persona, sia come Chiesa. Io applicherei questi criteri sia a noi come singoli, no, perché la Chiesa è fatta da singoli, cioè una persona credente, ma poi insieme abbiamo un altro ruolo. Quindi il rapporto degli apostoli e no, la formazione dei credenti e le implicazioni del Vangelo. Giustamente non ha toccato questo argomento che tocco io, che è la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Cioè questa fede implica tutta una serie di valori che chi si dice cristiano automaticamente deve condurre. E allora, dignità dell'uomo, la solidarietà, la sussidiarietà, la libertà, che sono connessi alla fede. E quindi c'è un risvolto sociale di questa fede. Non è un fatto intimistico, io dico alla preghiera, alla Maria, però no, se dopo di che ognuno se ne va a casa sua. No, questa fede che mi converte mi spinge all'amore degli altri. Tanto è vero che l'altra dice nella sua, nel preambolo della lettera del 48, chi dice di amare Dio e non ama i fratelli è un mentitore, che è la prima lettera di Giovanni. Successivamente, importante quello che dice sempre sul tema della famiglia, crea la famiglia umana, cioè tutti gli uomini sono fratelli. E mi ricordo qui una frase dei padri samaritani a Brescia, quando ripetevano questa frase, loro sono missionari in tutto il mondo, no? Dicevano: Umberto, guarda che la famiglia, tutti siamo in un'unica famiglia. Quindi cosa c'è questo? Qual è il problema? Che poi diventa sociale e politico? Degli stranieri. Nella Chiesa non ci sono stranieri. E tutto il tema politico dei migranti, che per il cristiano ha tutta un'altra luce, perché si convertisce, se siamo tutti fratelli, se tutti siamo una famiglia, non è che il migrante è uno da né da sfruttare, né da demolire, né da tirarsene. E quindi, cioè, noi dobbiamo come laici, come chiesa, dobbiamo vedere le conseguenze. Queste parole che Padre Pio ha detto, non è che sono parole lasciate, che poi non cadono nella realtà quotidiana, familiare, personale, sociale, politica, economica, perché altrimenti diventa una fede intimistica e pubblica. Restiamo ognuno con le nostre destini. La famiglia umana è importantissima. Gesù venendo, salvando l'uomo, non salva l'uomo in sé, ma salva l'uomo inserendo nel suo manifesto. Per cui Papa Francesco ha scritto la lettera che io vi auguro di aver letto, potete dire, fratelli tutti, che è una conferenza. Gesù che fa, ricapitola tutta una storia e la rende attuale. E mi ricordo anche un'altra frase di Lanza che in qualche modo, cioè ci colleghiamo a quello che mi scattano delle lampadine in testa su tutto che tanti anni ho letto, che diceva, richiamava Geremia, lei non l'avrebbe chiamata, giustamente tutto. Che cosa fa l'uomo? Si costruisce delle cisterne in cui c'è l'acqua, ma quest'acqua non si lavica, perché è una cisterna rispetto all'acqua zampillante della vita eterna che dà fede. Quindi c'è questo discorso in Geremia. E la storia umana, ripetendo un testo di Urban, la storia umana ha un'origine nella creazione, ma un'altra origine da quando nasce Gesù. La storia umana cambia. Ecco per cui si dice che è il Signore della storia. Anzi, un fratello, hanno un contenuto. E io direi, quello che ci dobbiamo svegliare, hanno delle conseguenze personali e sociali. La sua attualità, la esterna, e poi ha fatto un discorso di biblista. Il biblista in genere che cosa fa? Cerca anche, come chi ha in mano il giocattolo, e lo smonta. In fondo è questo. Abbiamo smontato la passione, abbiamo preso i pezzi, isolandoli, e in qualche modo abbiamo distrutto il giocattolo, ma anche l'abbiamo poi ricostruito e valorizzato. Perché? Cosa è la bellezza del biblista? Che ci fa capire che quello che noi leggiamo ha tutta una serie di origini, di approfondimenti, di storia, che a una lettura non descritta, noi non lo capiamo. Infatti, quando andiamo in chiesa, spesso che cosa fanno per fare ci vuole fare? Non è che fanno nient'altro, ripete il fattarello, e poi come entriamo, usciamo. Chi scrive la conclusione? La passione è stata così, e poi la passione ora come visto? Solo sul lavoro. Non si vede innanzitutto una cosa che per me è molto fondamentale, che prima della passione c'è la trasfigurazione. Gesù ha veste candida e intanto a lui c'è Mosè ed Elia, che lui supera Mosè ed Elia, mentre è stata la mentalità corrente con la morte Gesù è morto, si può distruggere, eccetera. No, innanzitutto muore per risorgere, muore per salvarci. Quindi non è una morte come su un funerale, spesso è nella mentalità corrente. L'altro aspetto, vedere i vari pezzi che vengono in qualche modo distrutti e ricostruiti. Poi c'è il discorso di io sono. Dal discorso io sono siamo arrivati ad Abba, cioè a Papà. Da Dio che io sono a Dio che è amore. Questo è il passaggio di Gesù. Perché Abba, ma nel tanto dice, significa padre, padre, papà, che è ancora più intimo di una comunione tra Dio e Gesù, e c'è Gesù e noi. Quindi la storia che comincia con Gesù, però c'è sempre il diavolo. C'era e c'è un grande mistero questo della presenza del diavolo che ritorna. Però unendoci a Gesù, in qualche modo cominciamo questa liberazione.
È sconfitto,
però se non c'è intimità con Gesù, perché c'è questo problema, non basta leggere, occorre un'intimità. Il problema è diverso, deve entrare dentro di noi, incorporandoci a questo Dio, noi riusciamo a noi stessi le nostre tentazioni e le negatività. Ho finito. Vedete, è un po'.
Grazie. bocca a voi. Ci fermiamo adesso, sono le 5 e mezzo.
Sì, facciamo.
Facciamo la nostra. Ci ritorniamo.
Ah, mi devo dire di questo.